Ricordate, ieri ormai è storia, domani è un mistero, ma oggi 6 giugno 2024 è un dono meraviglioso che dobbiamo, come dico sempre io, gustare.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Noi abbiamo degli obiettivi molto precisi. Vorremmo fare una squadra che duri nel tempo, che possa ritornare sulle scene nazionali e internazionali per ridare al Milan la sua tradizione e dare ai tifosi rossoneri quello che il cuore dei tifosi rossoneri ha dato al Milan.
Prova a sentire se ti sentono.
Attaccare!
Più forte!
Non più voce.
Più forte, perché
attaccare,
è nello stadio!
Attaccare!
Ma dai, più forte!
Attaccare!
State a vedere! Attaccare!
Quando è che mi presenti tua moglie? No, solo per vederla, io sono vecchio, non ce la fa, però mi piacerebbe, perché tutti dicono che è la più bella. Ciao, arrivederci ragazzi, ciao.
Non possiamo fare queste figure. Questi signori sono quelli che ci fanno vivere perché ci danno i soldi come sponsor. Mi hanno appena detto a tavola che se giocate così non ce li danno più.
Allora li chiedo voi.
Meglio non ve li do, mi dovete far causa.
Hanno detto che al telefono Berlusconi. No, pronto, sento, presidente? Oh, volevo sapere, reazione su Cacà.
Do a te, data l'antica amicizia, una notizia che farà contenti tutti i tifosi del Milan. Cacà rimane al Milan.
Le ricordo per esempio che sono il presidente di una squadra di calcio che nella storia del calcio ha vinto di più. Il secondo è Bernabeu, che ha vinto meno della metà di quel che ho vinto io. Quindi in qualche settore un po' di Superman mi è venuto addosso.
Eccoci ragazzi, 800 24 00 24. Se volete intervenire in diretta, Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao
Pier, oggi abbiamo giornata ricca, organizziamo una specie di seduta di psicoterapia di gruppo dedicata soprattutto ai milanisti, ma non solo, quindi se volete chiamare 800 24 00 24, se volete seguirci in diretta video potete farlo sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, su sito e app di Radio 24. Credo di aver detto tutto, saluto Peppe Di Stefano, ciao Peppe.
Ciao Giovanni, ciao Pier.
Collega di Sky,
ciao Peppe.
Autore insieme al si presenterà Carlo Pellegatti di C'è solo un presidente, libro dedicato ai 30 anni della presidenza più vincente della storia del Milan, quella cosa che oggi fa dire a tanti tifosi rossoneri: non ci sono più presidenti di una volta. Sì. E quindi di estrema attualità, visto le tante perplessità, no? Anche di questi giorni e di queste settimane.
E soprattutto in questo momento i tifosi del Milan si appendono a quello che ricordo di Silvio Berlusconi. No, è stata una bella avventura. Non abbiamo raccontato solo i 31 anni di presidenza a Milan, ma abbiamo provato a raccontare la sua vita sportiva, dai primi giorni all'oratorio, quando conobbe Fedele Confalonieri, agli ultimi giorni, con delle storie strane, particolari. Abbiamo ottenuto circa, quantomeno abbiamo cercato, testimonianze in giro per il mondo, siamo andati anche dai tre olandesi, Gullit, Van Basten e Rijkaard, e non solo loro, e ci hanno raccontato un po' tutti quello che era Silvio Berlusconi, come Silvio Berlusconi è stato cambiato dal mondo del calcio e come il calcio è stato cambiato da Berlusconi.
Cos'è la cosa, tu sei ancora giovane, mettiamola così, poi sentiremo Carlo Pellegatti, che ha vissuto tutta l'epopea del Milan di Berlusconi, l'ha raccontata da vicino, ne ha conosciuto le pieghe, i pregi tantissimi e anche qualche difetto. Tu hai qualche anno meno, qual è la cosa che ti ha sorpreso di più?
E il suo modo di... le sue idee erano per certi versi incredibili, sembrava quasi folle quando all'inizio faceva quelle riunioni, quelle famose convention nelle quali diceva che voleva diventare... lui prende il Milan sull'orlo del tribunale, sull'orlo del fallimento al tribunale, e dice che vuole diventare nel giro di un anno la squadra più forte in Italia, in Europa e poi nel mondo. Gagliani e Sacchi si guardano, si strattonano e dicono: ma forse lui è matto. E in realtà aveva delle visioni, perché aveva probabilmente una disponibilità economica tale da potergli far comprare alcuni giocatori, e poi la comunicazione, il modo di comunicare, comunicava tutto, comunicava anche quello che magari oggi è impensabile comunicare, più un acquisto piuttosto che una cessione, un rinnovo di contratto, un'idea, aveva rapporti con i media a 360 gradi, parlava e raccontava anche se Gullit avesse un infortunio o meno, e questo l'ha fatto entrare chiaramente all'interno di logiche, oltre poi ai risultati, i modi in cui ha comprato Van Basten, Gullit, Rijkaard, è stato per certi versi geniale. Oggi quando i tifosi del Milan lo paragonano ai fondi è proprio impensabile, c'è proprio un rapporto totalmente diverso tra una proprietà e il mondo giornalistico, tra una proprietà e il mondo dei tifosi.
Sì, poi magari sentiremo Carlo, io guarda, ho visto recentemente in uno speciale dedicato ai 30 anni della finale di Atene, il 4-0 del Milan sul Barcellona, ho visto questa cosa incredibile, il racconto di Alberto Costa, firma storica del Corriere della Sera, che ha seguito dai primi passi il Milan di Berlusconi, che racconta: ero a casa una sera, mi suona al telefono di casa, era Silvio Berlusconi. Ora c'era un rapporto tutto diverso, però Pier, quello della comunicazione è un tema delicatissimo in questo momento, no? Soprattutto per i tifosi del Milan, che sentono molto distante la proprietà, cioè adesso poi al netto delle visioni, degli investimenti, del calcio che è cambiato, esattamente il contrario di quello che è stata invece come presenza la proprietà di Silvio Berlusconi.
No, Berlusconi è stato un genio, questo credo che anche i suoi detrattori, anche chi legittimamente non lo ha mai votato, e ci mancherebbe altro, insomma, è stato molto polarizzante dal punto di vista politico, però diciamo che il talento dell'imprenditore, del visionario, ovviamente del presidente della squadra di calcio, credo che sia indiscutibile, credo che sia assolutamente qualcosa che riconoscono tutti, sia chi lo ha amato di più, sia chi lo ha amato di meno. Per quanto riguarda la comunicazione, ha scritto un pezzo di storia della comunicazione del nostro paese, e poi in realtà un po' anche del mondo, nel senso che per esempio il mondo del calcio, il rapporto del mondo del calcio con i diritti televisivi, il cambio anche di format di alcune competizioni in qualche modo è stato ispirato da lui. Il modello estetico, una cosa secondo me che va sempre sottolineata quando si parla di Berlusconi, era che nella sua visione del calcio vincere diciamo non è l'unica cosa che conta, ma è sempre molto importante, non ci sì, prendiamo in giro, vincere è fondamentale, l'ambizione è fondamentale. De Coubertin, lasciamolo come un pensatore importante, al di là del fatto che quella frase di De Coubertin poi in realtà c'è anche un po' di discussione, però voglio dirti però il modo ecco, l'estetica, il tipo di gioco che viene messo in atto per vincere. L'obiettivo è lo stesso, ma la forma ha un'importanza, come la forma aveva un'importanza in tutte le cose che Berlusconi faceva. Le cose, adesso non so se sta
arrivando Carlo, è arrivato anche Carletto Pellegatti, che insomma, come tutte le belle donne si fa,
mettetevi la cravatta e insomma, presentatevi in ordine, perché entrate nelle case degli italiani. Io mi ricordo una sera che dopo il mondiale 2018 mi raccontò, io non ho tutti gli aneddoti che ha Carlo, che ha Sandro Piccinini ad esempio, al quale vi ricordo che disse dopo una telefonò all'intervallo di una partita di calcio, Sandro bravissimo, quindi facendogli un sacco di complimenti, però gli disse però hai cominciato la telecronaca dicendo che manca questo e questo, sì, e allora chi ti ascolta, no?
Perché
e quella era una lezione di comunicazione. A me ha raccontato in una serata del mitico Rovagnati, della famiglia Rovagnati, la sera, ma insomma era una sua abitudine, una sua tradizione, la sera del primo spot televisivo invitava a cena questi imprenditori, e c'era questa attesa e c'erano anche dei consigli quasi da copy di una pubblicità.
Sì, ma lui ha avuto molto impatto, cioè, lui ha avuto molto impatto anche talento, sul modo di raccontarsi, di raccontare il Milan. Siamo partiti da qui, dalla comunicazione, che è un grande tema anche di questo momento, no? Questa grande distanza che c'è oggi, ad esempio, dal punto di vista comunicativo dei tifosi del Milan dalla proprietà. Carlo, è stato un presidente anche difficile da raccontare, no? Insomma.
No, buon pomeriggio a tutti, e chiedo scusa il ritardo, ma io purtroppo ho la sindrome di Gassman. prima ci sono gli altri attori, il pubblico aspetta, entra Gasman, il pubblico si alza.
Stai calmo.
Cioè, o questa, stai perché lui ha detto calmo, la bella Vittorio, donna. Io ho la sindrome di Gasman. Gasman è il primo che entra a teatro, no? Mandiamo Capuano, Pardo, Peppe Di Stefano, poi arrivo io. Detta questa facezia. No, lui veniva, cioè una volta la tribuna stampa era di fianco alla tribuna d'onore. Allora noi nell'intervallo anche ci buttavamo tutti sulla balaustra. Presidente, presidente, Furio Fedele, dottore, anzi no, dottore, 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 scusi, è lì con Craxi, ci porta anche Craxi, ci porta anche Agnelli, avvocato, venga con me. Era una cosa meravigliosa. E lui ha licenziato in diretta Zaccheroni, perché nell'intervallo viene da noi a chiedere qualcosa, ed era insoddisfatto, il Milan poi è stato eliminato, no, dal Deportivo La Corugna. No, gli piaceva da morire, difficilmente. Aveva le sue regole, la calza sempre sulla telecamera, per evitare le... non era una stupidata, era per evitare, per tenere sempre l'immagine soffusa, no, non troppo... e poi sempre una certa distanza. Infatti voleva i suoi giornalisti, è stato per anni Marco Francioso, poi dopo Marco Francioso sono arrivato io, voleva i suoi operatori, c'era due degli che curavano l'immagine, lui quindi aveva queste regole.
Per il bottone della giacca sempre chiuso,
il bottone della giacca sempre chiuso, e c'erano proprio, siamo proprio cresciuti con queste cose. Non è questione di essere vecchi o non vecchi, perché cioè Monsignor della casa non è vecchio, ci sono delle regole di educazione che valgono sempre, e quindi lui era proprio riguardo alla comunicazione, il fatto cioè adesso non lo dico con acrimonia e con rimpianto, ma il fatto di ospitare sempre i giornalisti sull'aereo, e attenzione, oggi sembra una blasfemia, ma quando andavamo a Milanello in giro c'erano meno giornalisti, meno siti, non c'erano i siti. Milan vinceva, cioè non che dici Milan,
sì, no, non è che se c'è il giornalista sull'aereo la squadra perde, si distrae o chissà che cosa, che
cioè
cosa
io succede. Ricordo addirittura, pensa cosa sarebbe successo, che una giornalista, un ospite del treno del Milan, secondo me sbagliando, ha detto che, mi sembra un giocatore, fumava nella toilette. Cioè la privacy.
No, ma oggi sarebbe totalmente impensabile, Carlo, inutile che ci giriamo.
No, non
intorno.
È questione ti danno delle sbacchettate, no, sulle dita. Se dici.
Carlo, scusa, se posso dire una cosa in 10 secondi.
Vai.
Carlo ha centrato, avendo conosciuto quel mondo, secondo me la ricetta di Berlusconi e il Milan di Berlusconi, che era 50% famiglia, perché questo elemento di proprio di intimità,
famiglia e grandi collaboratori e amici,
esatto, e 50% di azienda invece nel senso più perfetto, cioè Publitalia è la scuola del marketing, certo, e della comunicazione, certo, d'Italia. Poi ci sono ovviamente adesso mille realtà importanti,
ma tu hai lavorato in quel settore, quindi sai l'importanza,
sì,
del contatto
ma io
con la gente.
Publitalia ho tanti amici, ma soprattutto ho una stima totale, nel senso che è veramente è quello che ha fatto scuola. È quello che realmente ha fatto scuola. Guardatevi, se vi capita, oltre ovviamente a leggere il libro di cui stiamo parlando, anche il giovane Berlusconi, oltre al documentario bellissimo di Sky del 94, ma bellissimo. Il giovane Berlusconi racconta questo, racconta la genialità, la furbizia, il famoso weekend con tutta Publitalia a lavorare per
sì, qui ci fermiamo poi, perché siamo tra l'altro a 2 giorni dalle elezioni, quindi noi restiamo sulla parte calcistica. Berlusconi è stato mille cose, mille sfaccettature, ma noi qui oggi ci occupiamo di Silvio Berlusconi,
infatti
per 30 anni
di televisivo,
proprietario del Milan.
Ci mancherebbe altro.
Ci sono stati 2 o 3 Berlusconi, siete d'accordo nella storia dei 30 anni del Milan? Perché tutti ricordano le intuizioni di Sacchi, l'intuizione di Capello, l'altro grande padre della patria rossonera che è Carlo Ancelotti. C'è anche stato l'ultimo Berlusconi, insomma gli ultimi anni non sono stati...
No, mettiamo dentro anche l'intuizione Allegri. Perché, Peppe, io adesso c'è il tema, per stare un seno sull'attualità, Fonseca, no? Ha vinto niente, l'ho messa alla milanese, no? Ha vinto niente.
Ecco. Dile che lì.
È lì che ha vinto niente. Ecco, invece no... il discorso è che il signor Allegri, sono andato a vedere, dico, ma vediamo cosa ha vinto Allegri quando l'ha preso. A sua memoria. Aglianese, Grosseto, Spal, collaboratore tecnico all'Udinese, poi è andato al Sassuolo dove ha vinto.
Polo.
ha vinto il campionato di Serie C, la Supercoppa di Serie C, Cagliari. Qualcuno la paragona un po' a Thiago Motta.
Esonerato a Cagliari, ma ne parlavamo ieri anche fuori onda, e Berlusconi oggi non avrebbe mai preso Fonseca, avrebbe preso forse Postanzini dal Mantova, avrebbe preso Pecchia dal Parma. Cioè era un presidente che non ha mai preso un presidente che aveva già vinto
Berlusconi
uno scudetto.
Berlusconi oggi pomeriggio prenderebbe Allegri senza dici? Se senza ma
Galliani prenderebbe Allegri.
Galliani prenderebbe ma dopo l'esperienza Pioli
lui prenderebbe De Zerbi, secondo me, oggi giovane italiano legato al Milan, passato all'interno della cantera del Milan, e lui amava più queste anche perché aveva questa dirigenza con le spalle larghe che erano pronti ad arginare ogni tipo di problema.
Ma ritorniamo alla questione della comunicazione, che io credo che oggi, Conte a parte, che è andato al Napoli, ci siamo tolti il dente. Il Milan potrebbe prendere qualsiasi allenatore, non andrebbe bene. Faccio il parallelo dall'altra parte: Marotta potrebbe portare suo cugino, tifoso dell'Inter, alzerebbe un po' il sopracciglio, direbbe beh, però l'ha deciso Beppe, che è quello che è successo per almeno 25 dei 30 anni con Galliani e Berlusconi.
Diciamo così che mettiamola così, adesso passerò per aziendalista, tanto anche se dico una cosa contro passo per aziendalista uguale. Marotta quanta esperienza ha? Marotta, signori, esagero, è un allievo del berlusconismo, perché Marotta, Braida, Marotta, Galliani erano Venezia, Sampdoria, si parlavano, si frequentavano, Braida come, quindi lì c'è un'esperienza diversa, l'esperienza di Moncada, Furlani e lo stesso Ibra. Lì è questione di età, di età. Un ragazzo di 23 anni non ha la mia esperienza, ma solo proprio anche questione. E quindi, vero, è chiaro che se però comunichi un pochettino, cioè vuoi Lopeteghi. Signori, abbiamo deciso Lopeteghi, perché dopo aver studiato 6 mesi il gioco di Lopeteghi, visto i nostri giocatori, lo riteniamo. Non ho detto Fonseca, sto pensando l'altra puntata. E allora uno dice... boh, vediamo, lo dicono loro, l'hanno studiata, perché oggi ero lì, passavo, ma cosa abbiamo preso? È scarso Fonseca. Io ho detto a questa persona, ma mi scusi, perché? Cioè, magari ha ragione, ma mi spieghi il perché?
Quello che dicevi tu, Giovanni, prima, e secondo me hai centrato, oggi Marotta qualunque cosa fa, la fa bene per il mondo dei tifosi. 4 anni fa c'era un entusiasmo intorno al Milan, Maldini poteva proporre qualsiasi cosa, giusto o sbagliata che fosse, e aveva sempre ragione. Portato il Milan toglie Pioli al Genoa e alla Samp, non alla Juventus e all'Inter.
Il Madrid.
Eppure hanno fatto un bel percorso. Oggi quell'entusiasmo non c'è più, come si ricrea? Io nel mio piccolo ieri lo paragonavo a quello che sta succedendo a Napoli, cioè De Laurentiis è come se avesse perso la fiducia dei propri tifosi, può vincere lo scudetto, può sbagliare o azzeccare un allenatore, ma al momento la gente non si fida totalmente di lui, e al Milan devono ricostruire un rapporto non è una questione di curva o tifo organizzato, io parlo di ambiente generale, c'è meno passione rispetto a quella che c'era 2 anni fa.
Sì, serve una terapia. Sì, show,
posso dirti, secondo me, perché questa ultima frase secondo me è anche un po' rivelatrice di quanto poi non dobbiamo neanche farci troppo condizionare dai social o dalle reazioni di pancia, perché poi se guardiamo il Milan, se guardiamo non solo i ricavi commerciali che sono clamorosi, ma se guardiamo le presenze allo stadio, è la seconda squadra d'Italia a pochi passi dall'Inter. Quindi voglio dire, poi c'è un mood sicuramente negativo. Io sono dell'idea che Ibra debba prendere in mano la situazione, perché non può fare soltanto il supereroe e poi invece non metterci la faccia, secondo me, se ha un ruolo realmente operativo, perché è l'asset più forte che ha dal punto di vista della comunicazione in Milan, e quindi deve scendere in campo, per usare un'espressione cara a Berlusconi. Però dico, in generale, secondo me, poi alla fine l'entusiasmo che ho visto quest'anno, tutte le volte sono stato a San Siro a seguire il Milan, c'è. È chiaro che siamo in un momento, ma io vedevo ieri alcuni commenti.
Sì, e anche il 6 giugno, ad esempio, il Milan non ha aperto la campagna abbonamenti, che è abbastanza irrituale, evidentemente.
Inizierà la settimana
avendo
prossima.
Avendo carotato che questo entusiasmo in questo momento non c'è. Ma
no, però noi continuiamo a dire, ha ragione anche Pier, non c'è l'entusiasmo. Bene, non c'è la legna per il fuoco. Bene, non è che possiamo dire, stiamo al freddo, alimentiamolo. Cerchiamo di fare qualcosa, cioè, perché la curva, in maniera molto diciamo corretta, mette lo striscione, mancherebbe legittima, eccetera.
Contestazione civile.
Certo, certo. Contestazione è anche civile, perché adesso
assolutamente sì.
Non succede niente. Non so, dica qualcuno qualcosa, cioè proprio manca questa cosa qua in questo momento al tifoso. Io, attenzione, citazione cinematografica, Nanni Moretti.
Vai.
Anche se siamo sotto, ma sto citando un film. D'Alema,
so
dici qualcosa di sinistra. Milan, qualcosa di Milan. Ecco sì, com'è la situazione.
Qualcuno che parli e che dica
dici qualcosa di Milan.
Chi parla male, pensa male, vive male. Marca Budavari. Scusa, su Nanni Moretti mi sono ridestato.
A proposito di quello che dicevamo prima.
Io non ho la cultura di Nanni Moretti, però l'altro giorno ho fatto un paragone di questo momento del Milan dove non c'è Fonseca. Non è Abemus Papam quando la si sposta la tendina. Eccolo! Ecco, siamo in attesa di questo Papam.
Settimana prossima arriva il Papa, sì.
Sì, adesso c'è il gioco della data.
Della data.
E allora uno ha scritto lunedì, un altro il 15.
Ma è lui al 100%, scusate. Prego? La domanda.
È lui al 100%. Ieri è girata la voce di Allegri anche, quindi vi chiediamo.
No, lui.
No, Peppe va avanti da 15 giorni con questo.
Quindi Peppe, accendiamo Fonseca.
Sì, sì. A proposito di quello che dicevi prima tu, parlavamo di Galliani, cosa avrebbe fatto Berlusconi. Arriva appena adesso la notizia sul telefonino, il Monza ha chiuso con Nesta.
Ah, sì?
A proposito di legami, quelle, secondo me scelta sarebbe stata presa assolutamente sposata anche da Berlusconi, no?
Sì, certamente. Infatti lui nel libro, guarda, mentre Peppe traccheggia come se fosse il miglior, visto che parliamo di Milan, Pirlo, ti vado a leggere una parte di come ha preso Strop.
Vai.
Devi cercare.
Lui deve traccheggiare. Sai che cosa facciamo? Abbiamo la borsa, quindi hai il tempo durante la borsa di trovare il passo su come è stato scelto Stroppa. Hai e avete anche il tempo di dirmi se c'è stato un altro Ibrahimovic nei 30 anni, inteso come figura un po' strana, che è un po' dentro, un po' fuori, un po' tutto, un po' niente, nei 30 anni di Berlusconi, o se l'avrebbe tollerata. Mio parere personale da esterno, no, assolutamente. E il rapporto di Berlusconi con il talento, poi anche questo proviamo a declinarlo nella maniera più presente possibile. 800 24 00 24, torniamo tra un minuto.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Credo che averne celebrati così tanti, tutti di fila, possa far pensare agli altri che noi abbiamo fatto indigestione, di torta e di successo. E allora voglio un no chiaro, forte, alto. Siamo stanchi di successi?
No!
Vinceremo ancora?
Sì!
Dovunque, comunque?
Sì!
Questa che festa era?
Del Giannino con Fabio Capello che ha vinto lo scudetto. C'era sempre un tavolo per due o tre tavoli per i giornalisti. Era lì, girava, poi stava lì a firmare e si è arrabbiato una volta con Tavola perché gli ha mandato un po' di maglie da firmare o libri da firmare. Ha detto: Mauro, per cortesia, lei mi deve dire a chi sono. Non scrivi a Silvio Berlusconi con simpatia. Per ognuno c'era. Ma attenzione.
Vai.
Nesta, dice Peppe Di Stefano. Facciamo finta.
Nesta Monza. Diamo la notizia per chi si fosse collegato ai diffusori solo in questo momento. Vai, Carlo.
Allora è come se Galliani telefonasse: non ti preoccupare, sminuisci il dirigente a Giovannino Stroppa. Facciamo finta che sia Nesta. È solo una rimpatriata per ricordare i bei tempi tra vecchi amici. Alle 15.30, puntuale, Stroppa arriva a Villa San Martino, dove viene accolto dal padrone di casa. Torno subito, si scusa Berlusconi, dopo qualche minuto torna, mostra i nomi di tutti i componenti della rosa. Partiamo con questi giocatori, annuncia leggendoli in ordine di ruolo. Stroppa sgrana gli occhi. Presidente, mi scusi, ma di che cosa sta parlando? Non c'è bisogno di rispondere, ha già capito tutto. Questa è la mia proposta. Se tu pensi di diventare l'allenatore del Milan, noi ci siamo. Ah, scusa. Giovannino, cura la rapidità nelle ripartenze dell'azione, così possiamo cogliere impreparati gli avversari prima che possano organizzare la fase difensiva.
Eh sì, perché poi lui era stato allenatore dell'Edil Nord e quindi vantava,
certo,
anche
a 30 anni
un certo curriculum da tecnico.
Esatto, e voleva anche a 30 anni dall'Edil Nord voleva la ripartenza
e
rapida.
Poi tecnicamente non è mai stato neanche l'allenatore, perché lui era il presidente, ma aveva un allenatore particolare che era Marcello Dell'Utri, e lui cosa chiedeva a Marcello Dell'Utri durante le riunioni tecniche in un bar in piazzale Loreto a Milano? Parlava Dell'Utri, dopo due minuti interveniva lui e Dell'Utri diceva: guarda, allora fai così, formazione fattela pure tu.
ma infatti molto spesso era anche un gioco delle parti. Io ricordo Ancelotti, per esempio, dopo il 2005, sì, e prima del 2007, che Berlusconi era ossessionato dai calci di rigore, quindi giustamente anche, insomma, e quindi faceva continuamente richieste.
Ma no, guarda, ho piacere di raccontare sui calci. Un aneddoto in riferimento a quello che dicevi tu di Ancelotti. Sono talmente tanti, ma questo è carino. Loro litigano poche volte, Ancelotti e Berlusconi, ma litigano durante l'andata della semifinale di Champions tra Milan e Inter, perché Berlusconi voleva terzini esterni.
Quella del 2003.
Esattamente, lui voleva degli esterni che spingessero, mentre Carlo Ancelotti sapeva che c'era un andata e ritorno, ma il ritorno era vantaggioso per il Milan. Decide di giocare con due terzini bloccate, Calazzo da una parte, se non mi sbaglio, Simic dall'altra. Litigano a fine primo tempo, ma poi la chiariscono. Milan si qualifica, va a Manchester e lo invita alla riunione tecnica prima di andare all'Old Trafford.
Mai successo.
Lui si siede all'ultimo posto, guarda questa riunione tecnica, e i giocatori escono e lui dice: presidente, come sono andato? Scherzando. E lui dice: molto bene, Carlo, certo, io avrei fatto un po' di meglio.
Era anche un modo per stemperare. Allora, le due domande che avevamo lasciate in evase. La prima, Zlatan Ibrahimovic, cioè lui avrebbe scelto un dirigente che non è dirigente, un proxy che però è trasparente, nel senso che almeno dal punto di vista comunicativo i tifosi del Milan oggi non lo percepiscono, anzi percepiscono che non sia quell'elemento di garanzia che pensavano che fosse.
Lui credeva nel sacrificio, nel talento, ma anche nel lavoro. Lui voleva Paolo Maldini dentro la società, ma ve lo ricordate tutti, quando Maldini lasciò il calcio arrivò una proposta da parte di Galliani e di Berlusconi, ma era per diventare il responsabile del settore giovanile, perché secondo loro quello doveva essere il percorso. Per diventare a proposito di quello che dicevi tu, che Ibrahimovic ci sono stati nella storia del Milan e come lui li ha gestiti, come ha gestito Ibra. Con Ibra erano amici fino a un po' di anni fa, si vedevano soprattutto a Villa Certosa.
Gli ha proposto di lui fare un film, lui sceneggiatore e attore Ibra.
Esatto, uno da gestire con molta difficoltà,
con quella faccia lì, gli ha detto.
E con due litigi di mezzo è stato il rapporto con Ruud Gullit era il giocatore diverso che negli anni 90 ha cambiato anche fisicamente, tatticamente un po' il calcio. Loro litigano per ben due volte, lui va via, va alla Samp, torna dalla Samp perché gli dicono: no, tu non puoi fare più tre partite in una settimana, e il Milan lo dà nuovamente, lo cede. E quello è l'addio della storia. Poi per tanti anni non comunicano mai Berlusconi e Gullit, non c'è mai rapporto, non si sentono al telefono, finché poi Albertini invita tutti per il... si ritira, lascia il calcio e fa una festa bellissima, e Ruud Gullit torna al Milan. Berlusconi c'è il pranzo come se fosse un pranzo vero della squadra in ritiro, ma in realtà erano tutti gli amici, si stavano incontrando per salutare la sera poi a San Siro Albertini. Berlusconi fa il discorso, sta per andare via e guarda Ruud Gullit. Ruud Gullit abbassa lo sguardo perché 10 anni, 7, 8
sì,
anni
che non si parla.
Non si parlava.
Sì, perché è andato via male Ruud Gullit.
Lui gli fa un segnale: vieni verso di me, lo abbraccia e dice: facciamo pace, perché tu sei e sarai per sempre la storia della famiglia del Milan. Piange Gullit, ci racconta, e quando ci racconta questa cosa, siamo stati ad Amsterdam con Carlo, piange nuovamente, gli vengono i luccicconi, dice: io là ho chiuso un cerchio della mia vita, perché non è una questione che un presidente che mi ha fatto guadagnare tanto, mi ha fatto vincere tanto, è proprio un presidente che mi ha cambiato la vita.
Di capacità,
sì.
Quindi diciamo
il genio.
Ibra gli sarebbe piaciuto, però forse così non l'avrebbe messo.
Il genio. Il rapporto
con talento.
Qui ci sono tante pagine su Borghi. Una meteora, non ha giocato due amichevoli. Ma lui... Dimmi, Pier.
Sì, Borghi, no?
Sì,
no,
lui proprio Borghi l'aveva visto giocare contro la Juventus con gli Enei Argentino Junior. Lui voleva.
È un po' quello che è per Moratti Recoba, ovviamente con traiettorie molto diverse.
Esatto, proprio. E tanto è vero?
Era proprio la passionaccia, quella proprio di istintiva, no?
E c'è un episodio, perché qualcuno l'ha definito, il presidente Bella, questa definizione, un largo domandiere. Che è una frase di Machiavelli, cioè lui domandava a tutti, poi decideva lui. Allora 50 persone, c'era Luca Serafini e Gigi Visigna, me l'ha raccontata Luca, un collega, e dice, allora Borghi o Rijkaard? E allora Visigna dice a Serafini, noi dobbiamo dire Rijkaard, noi dobbiamo dire Rijkaard. Allora 48-2 ovviamente Borghi.
Perché
esatto
incuteva un certo timore,
cioè,
no?
Esatto. E però poi gliel'hanno fatto capire, tanto è vero, Peppe, tu l'hai raccontata, quello ha detto, fanno un amichevole e Borghi realizza due gol col Manchester e Adriano Gagliani dice a chi era di fianco?
A Sacchi, dice, siamo rovinati, siamo morti
perché adesso
che lo voleva riconfermare.
E invece poi con Savicevic gli dice Fabio, perché il genio gioca poco, perché sai all'inizio no?
Sì, legavano
presidente
poco.
Dejan non corre, non gioca perché non corre. Capisci? Proprio tranquillamente. Poi faceva, ovviamente, da varetta. Però Borghi, anche dopo 2 o 3 anni, incontrò Sacchi alla Gazzetta dello Sport. Sì, dopo 10 anni, gli dice, ma lei avrebbe fatto giocare Borghi? Borghi era come Maradona. Sì, presidente, ma Borghi non corre. Maradona realizza 4 gol per partita.
Certo, ma adesso c'è paragone. No, ma Savicevic è la cosa più vicina a Leao. O meglio, ribalto, Leao è la cosa più vicina a Savicevic. Per Sacchi anche Leao non corre, tanto per capirci, cose, forse sì. Anche
no,
per capello.
Però Leao è partito subito, giocatore sano, è partito subito sapendo pregi e difetti. Savicevic conoscevamo i pregi, ma ha fatto fatica a inserirsi nel gioco del Milan, l'ha messo sulla fascia destra, lui ha vinto la Coppa dei Campioni.
La differenza secondo me è che Savicevic ha espresso il 100% di quello che poteva fare al Milan. Chi lo conosce bene, Leao, probabilmente chi vede un po' gli allenamenti, chi frequenta Milanello, chi sente a volte le voci di corridoio di Milanello,
ha l'impressione che questa cosa
ce n'è ancora da
che è bello che il fatto che abbia margine.
Abbia margine, ma non lo tira fuori, non lo tira fuori.
In comune, scusami, c'è l'incostanza, però anche dal punto di vista della tipologia di talento sono molto diversi, perché Savicevic c'è è un talento tecnico purissimo.
E però il gol che ha fatto mi sembra colata quando è andato via con quel doppio dribbling sotto la curva del Milan per poi mettere la palla all'incrocio dei pali.
È da Savicevic.
Io non discuto il talento di Leao,
sì,
Leao piace
esatto,
e ribadisco che poi se poi alla fine ti fai 2 conti, magari quest'anno un po' meno, se ti fai 2 conti metti proprio le bistecche sul tavolo, torni sugli aspetti numerici, Leao comunque in questi anni di Milan è il principale uomo gol, il principale uomo ass, cioè, se facciamo un discorso veramente di sintesi, magari una volta lo possiamo
penso che Berlusconi non si sarebbe accontentato di questo Leao, cioè avrebbe cercato,
Leao non deve accontentarsi di questo Leao, cioè chiunque non deve accontentarsi di questo Leao, perché è un ragazzo che ci dà la sensazione di poter fare di più, e lui per primo, se si vuole bene, ma per me lo sa benissimo.
Il Milan è Leao dipendente. Il Milan, quando non ha Leao e Teo, diventa una squadra normale. E per questo a volte, secondo me, fomenta la rabbia nei tifosi, perché quando gioca delle partite come a Napoli l'anno scorso in Champions League, dice, ma perché fa quelle partite? E poi la settimana dopo giochi col Sassuolo e io a volte leggo i valori dei GPS, lui passa da 9, 10, 11 chilometri a partita, a partite dove ne fa molti meno chilometri, quello è un discorso di testa, non è un discorso tattico.
No, sono sicuro che il presidente Berlusconi avrebbe cercato blandendolo di fargli capire la cosa. Allora, ci dobbiamo fermare per il traffico. Pier, ti saluto, che poi qui andiamo verso la chiusura di questo viaggio tra passato e presente del Milan.
Ciao, ci sentiamo
domani. Ciao, il traffico, Pier. Poi arriva una persona che quel Milan l'ha vissuta da dentro e oggi è presidente anche lui, perché poi c'è questa caratteristica dentro quel Milan e quei Milan che si sono succeduti, ci sono stati tanti allenatori, tanti giocatori sono stati allenatori, tanti dirigenti che hanno fatto una carriera anche fuori, insomma, che è anche un po' la certificazione complessivamente anche della visione che ha avuto Silvio Berlusconi, presidente del Milan, sulle persone. Allora, il traffico, un minuto e torniamo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ho detto, vuoi vedere che questa sera la fortuna è andata dall'altra parte? Sì, che io mi ero fermato nella cappella del Nou Camp a pregare il Dio degli eserciti che fosse tutto dalla nostra parte, visto che in fondo eravamo occidentali e cattolici e quei signori là invece no. E poi invece ci ha pensato ancora Gullit, la partita è tornata nelle nostre mani e da quel momento in poi non ho più avuto timori.
Io non so a che cosa si riferisse, se tu hai memoria.
Sì, il palo di Gullit. All'inizio il Milan prende il palo.
Questa è la partita Milan-Barcellona, l'intervista fa...
No, Milan-Steaua.
Milan-Steaua-Barcellona fa l'intervista, questa è con Marco Francioso.
Ah, ecco, lui proprio dice... Dio mio, il palo è una serata storta, sì. E poi Gulli.
Allora, intanto vi devo facciamo cronaca per 10 secondi. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per la finale del doppio maschile del Roland Garros, hanno battuto in 3 set Bopanna e Ebden, che erano la testa di serie numero 2, coppia fortissima, un indiano e un australiano, l'hanno battuti 7-5, 2-6, 6-2. Poi siamo in attesa che tocchi Jasmine Paolini giocare la sua semifinale.
Già oggi?
In questa semifinale, in questa straordinaria settimana in cui abbiamo invaso Parigi. E non fa male, insomma, davanti ai francesi pigliarci le nostre soddisfazioni.
E pensa che potevano essere il 100%, perché il mio cavallo è stato battuto di un'incollatura domenica scorsa a Chantilly.
Hai capito, quindi pensa che cosa sarebbe stato. Umberto Gandini, ciao.
Ciao, buonasera, buongiorno, saluto a tutti.
Buonasera.
Hai vissuto da dentro tante storie del Milan di Berlusconi, oggi sei presidente della Lega Basket che questa sera comincia a mettere in scena lo spettacolo più bello dopo il weekend, cioè la finale tra Milano e Bologna. Ora lo so che siamo alla quarta edizione, ma tutti gli anni ci emozioniamo, Umberto, no?
Assolutamente sì, perché sono comunque le due squadre che forse perché più dotate, più forti anche dal punto di vista dei bilanci e dei budget, arrivano in fondo non certo attraverso un percorso netto, perché hanno avuto una stagione regolare complessa, hanno avuto la necessità di andare anche a serie più lunghe del previsto e quindi oggi comincia la serie finale.
Sì, confermo con grandissima attenzione, perché è praticamente impossibile prendere i biglietti, lo dico, lo certifico, per chi ci ha provato fino a gara 3 è tutto esaurito.
Una delle ragioni per cui abbiamo 4. Bisogno di impianti più grandi. All'amico ministro Abodi, abbiamo bisogno di impianti più grandi anche nel basket.
Vanno bene le authority, ma fateci anche gli impianti, gli stadi e tutto il resto. Ma Umberto, ma Berlusconi, che ha fatto la polisportiva, che è stato un altro passaggio insomma della sua storia sportiva, non solo calcistica, ha mai pensato al basket?
No, nel senso che in quel periodo non c'erano le condizioni per fare un'operazione sul basket, l'Olimpia di allora era tranquilla e il basket non entrò nel novero degli sport che interessavano, anche perché tieni presente in quegli anni c'era ancora De Michelis, presidente della Lega, era il momento dei grandi contratti televisivi e la vita del basket era migliore rispetto a quella di altri sport.
Sì, Milano deve qualcosa a Gagliani, nella sua storia, Milano del basket intendo.
Esatto, poi attraverso invece Adriano Gagliani, quando poi venne la necessità a Corbelli eccetera di aiutare l'Armani, Gagliani fu quello che, l'Armani di oggi scusami, l'Olimpia, Adriano Gagliani fu uno di quelli che portò Giorgio Armani al basket e Milan e Inter furono soci dell'Olimpia per un certo piccolo periodo e gli diedero un po' di mano.
Perché non si poteva perdere l'Olimpia, ma va oltre il valore sportivo.
Certo, però Umberto, buon pomeriggio.
Ciao,
Umberto,
ciao,
deve ricordare, abbiamo parlato di basket, ma l'importanza di Silvio Berlusconi milanese non milanista o interista, milanese, per baseball, hockey su ghiaccio,
no, assolutamente,
pallavolo, rugby
e rugby.
No, no, infatti il discorso della polisportiva l'abbiamo fatto virare sul basket, perché la domanda era perché non c'era il
certo.
basket. Ma quello che fece il dottore con la polisportiva Mediolanum fu quello appunto di vincere scudetti anche in altre discipline. Io collaborai molto all'inizio con Fabio Capello per la creazione dei Milano Devils, che sono quelli che poi vinsero lo scudetto dell'hockey su ghiaccio, portando in Italia Jari Kurri, che allora era uno dei più forti giocatori al mondo, insieme a Wayne Gretzky. E il rugby con Campese, Diego Dominguez e quant'altro,
Lucchetta, baseball, Zorzi e per la pallavolo,
esatto, Lucchetta, Zorzi e la pallavolo, quello che fece il Mediolanum nella pallavolo contro le altre grandi, il Banco di Roma piuttosto che Ravenna, piuttosto che Maxi Cono, insomma era sicuramente uno sport diverso dove il mecenatismo era fondamentale.
Senti, che presidente è stato, no, per un dirigente
diverso,
no, che presidente è stato per un dirigente?
Ma straordinario, ma non solo per un dirigente, direi straordinario come persona, come personalità. Io ho cominciato a lavorare nell'88, sono entrato in RTI, che allora era quella che si occupava di tutte le reti, e dopo due settimane che ero stato assunto, il dottore, in una convention settimanale classica, sapeva chi ero, mi chiese come andavano le cose, eccetera, ha dato subito la dimostrazione di essere informato su tutto quello che facesse. E come dirigente, evidentemente, una proprietà, un presidente così decisivo, così visionario e creativo come il dottor Berlusconi, ha fatto sicuramente tanto per far crescere una carriera, che è quella che poi sto ancora vivendo.
Abbiamo ancora un minuto, poi dobbiamo salutarci tutti e dare appuntamento alla lettura del libro.
No, sì, una domanda, una curiosità avevo per Umberto, davvero velocissimo. Si dice che il calcio abbia cambiato la vita di Berlusconi. Quanto lui ha cambiato il calcio? L'altro giorno Matteo Marani, presidente della Lega C, mi diceva ha obbligato le società ad accelerare, perché lui aveva un passo totalmente diverso, dalle piccole alle grandi cose.
Sono assolutamente d'accordo, ma non soltanto a livello di società, ma ha cambiato anche il modo di percepire il calcio, perché vi ricorderete, io mi leggo al mio inizio, all'inizio degli anni 90 Berlusconi già parlava di un campionato per grandi club, la possibilità di giocare più volte con le grandi squadre europee, nonostante ci fosse la Coppa dei Campioni, tre turni e poi finale, eliminazione diretta e quant'altro. Quindi non ha solo obbligato le società a cambiare passo, ma anche la UEFA e di conseguenza poi la FIFA, che dal mondiale Coppa Europa Sud America ha creato un mondiale per club quest'anno, sì, a 32 squadre negli Stati Uniti. Ecco, diciamo che tutto, esatto, che per averlo vissuto, molto è stato per l'impulso di Berlusconi, per la sua voglia di vedere cose più importanti, più grandi, per il suo desiderio di primeggiare.
Ciao Umberto, grazie.
Grazie a voi.
Ciao, un abbraccio. Ciao.
Allora, questa sera ore 20:30, gara 1, sabato gara 2, le prime due a Bologna, martedì gara 3, poi si vede se si andrà avanti. Gara 3 si gioca a Milano, quindi parte la serie finale quest'anno sulle 5 partite. Dello scudetto del basket, non 7, 5. E poi rimaniamo tutti in vacanza. No, poi ci sono le Olimpiadi. Insomma, questa è un'estate particolare, preolimpico e tutto il resto. Ragazzi, dobbiamo fermarci. Allora, io ringrazio Carlo Pellegatti e Peppe Di Stefano. Rimando grazie tutti alla lettura di C'è solo un presidente, che trovate in tutte le librerie fisiche, virtuali. Insomma, credo sia difficile non trovarlo. Ringrazio anche Thomas Rolfi, Michele Lasserra in redazione, Carlo Salvatore in regia. Tutti convocati, torna domani dopo il GR delle 14. Ciao!
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Salute. Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.